Bentrovati agli ascoltatori di Radio Rama Sound di Tortorì, nello studio Francesco Pirisi per una nuova puntata della rubrica Medioevo Sardo e le sue testimonianze. Un appuntamento nel quale stiamo descrivendo il tempo della stagione medioevale della Sardegna, che così come quello nazionale, quello appunto europeo. Lo facciamo iniziare con il 476, convenzionalmente lo facciamo iniziare con il 476, l'anno della fine dell'Impero Romano d'Oriente, come data iniziale e come data finale, appunto, lo si fa terminare con la scoperta dell'America nel 1492. Un periodo storico che anche in Sardegna è stato ricco, di molti avvenimenti, di influenze, di dominazioni, a iniziare da quelle dei Vandali, per poi proseguire con quella dei Bizantini, che furono in qualche modo bloccati nella loro influenza nella Sardegna dall'arrivo e dalla sconfitta che subirono nella parte settentrionale dell'Africa da quella degli Arabi, e poi la dominazione aragonese, la dominazione aragonese prima e spagnola dopo, quando le due corone si uniscono, in seguito al matrimonio tra Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia, detti re cattolici, appunto nel 1479 nacque la corona di Spagna, che per circa altri 2 secoli e mezzo continuò a governare la Sardegna sino all'avvento dei Savoia nel 1720. Nel mezzo di queste dominazioni, la Sardegna vive anche un tempo di indipendenza sotto l'aspetto statuale. Ed è quello dei giudicati, i 4 giudicati che partono, che iniziano intorno al Novecento, e l'ultimo dei quali finirà all'inizio del XV secolo, appunto il giudicato di Arborea, mentre gli altri 3, il giudicato di Torres nell'area nord-occidentale, il giudicato di Gallura sul lato opposto, nell'area nord-orientale, il giudicato di Calari, nel sud dell'isola, dureranno dai 2 ai 3 secoli. Prima abbiamo detto in cui c'è una indipendenza statuale, almeno come titolarità appunto di questi regni che si erano formati nel momento in cui, cessando la presenza dei bizantini, la Sardegna si era ritrovata isolata anche senza dominatori esterni, quindi i nobili, la nobiltà aveva preso in mano, diciamo, aveva colto l'occasione per definire una struttura e un'organizzazione che fosse appunto autonoma rispetto alle dominazioni che c'erano state sino a quel tempo, per oltre 2000 anni. Naturalmente era un'indipendenza più formale che non sostanziale, perché questi 4 giudicati subivano l'influenza di alcune città molto potenti della penisola, in particolare di Genova e Pisa. Genova, che aveva influenza e potere decisionale su Cagliari, sul giudicato di Calari, Pisa, che invece in qualche modo influiva sulle scelte degli altri 3 giudicati, Torres, Gallura e Arborea. Il tempo dei giudicati è importante anche perché è un momento di risveglio comunque sociale e culturale, e anche religioso. La Sardegna si era cristianizzata dopo le resistenze di una parte di essa, quella della Barbagia nel 500 d.C., quando appunto Gregorio Magno, proprio perché sapeva, diciamo, di questo carattere imbelle, poco disposto ad accogliere la nuova religione, mandò 2 legati da Ospitone, re della Barbagia, Felice e Ciriaco, mandò questi 2 legati proprio per convincere Ospitone ad accogliere e ad aiutarlo nella diffusione del cristianesimo. I giudici dei 4 giudicati, tutte le loro figure che si alterneranno in questi 5 secoli, soprattutto se consideriamo appunto l'inizio della stagione giudicale e la fine dell'ultimo giudicato, quello di Arborea, saranno inclini e favoriranno il cristianesimo e realizzeranno, ricostruiranno anche molti templi. Molti templi, in qualche caso distrutti dalla furia saracena, che nonostante fossero stati creati i giudicati, continuava a essere presente soprattutto nelle coste dell'isola. Quindi di questi monumenti, che sono uno degli elementi più importanti dei quali tratteremo in queste puntate dal Radio Rama Sound di Tortoli dedicate al Medioevo Sardo. Tra questi monumenti ci sono le chiese. Ci sono le chiese e abbiamo iniziato descrivendo in particolare quello che forse è il tempio che maggiormente rappresenta il Medioevo Sardo per quanto riguarda gli edifici di culto. La chiesa della Santissima Trinità di Saccargia, nella vallata sotto Codrongianus, a pochi chilometri da Sassari, che fu costruito per opera di un imperatore pio e molto vicino e molto attento al fattore religioso, Costantino I. Costantino I che volle con questa costruzione, con questa edificazione, insieme alla sua consorte Marcusa di Gunale, e sciogliere un voto che avevano fatto appunto il tempo prima. E così diedero mandato alle maestranze, ad alcune maestranze di realizzare questo tempio, che fu inaugurato nel 1116 in una celebrazione che si svolse il 5 ottobre del 1116 e alla quale parteciparono tre arcivescovi di Cagliari, l'arcivescovo di Torres, i vescovi di Solei, di Bosa, di Ampurias, di Bisarcio, di Ploaghe, di Sorres, di Castro e di Ottana. E insieme a loro alti prelati come abati, priori, canonici e tra i più ragguardevoli ecclesiastici che c'erano allora al tempo nell'isola. Quindi abbiamo parlato della chiesa della Santissima Trinità di Saccargia, uno degli esempi di romanico pisano più brillanti e di maggior pregio che sono presenti nell'isola. Oggi ci spostiamo di territorio, andiamo nella provincia di Nuoro per parlare della chiesa di San Nicola di Ottana, che era la cattedrale storica della diocesi di Sciolta di Ottana. Finirà i suoi giorni nell'ultima parte del XV secolo, a causa della malaria che aveva spopolato il territorio del capoluogo della curatoria di Dore. Alcuni cenni storici. Ottana era anticamente appunto sede del vescovado, ma prima che in questo paese la diocesi era stabilita in Orotelli, la cui chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista conserva molta parte medievale appunto dell'antico Duomo. Nel condaghe della consacrazione della Santissima Trinità di Saccargia, di cui abbiamo da poco fa parlato, tra i vescovi che intervennero a quella festa del 5 ottobre 1116 è menzionato l'episcopo de Ortilem. Poco dopo la sede venne trasferita ad Ottana e successivamente ad Alghero con la bolla dell'8 dicembre 1503 da parte di Papa Giulio III. Con la traslazione della diocesi vennero portati ad Alghero tutti i pregevoli oggetti d'arte che ornavano l'antica chiesa. Sfuggì solo un bel polittico trecentesco che forse ai vescovi di Alghero parve misera cosa. Fu rivenuto dimenticato in una parte della chiesa di San Nicola d'Ottana. Il bacolo pastorale d'avorio, di cui ci parla anche il viaggiatore dell'Ottocento, Alberto La Marmora, non esiste più invece. Il vescovo Arduino, 1850, lo portò con sé quando faceva la visita pastorale, privando così i viaggiatori che espressamente visitano la chiesa di vedere quel pezzo di antichità cristiana. Sempre il Della Marmora riferisce che avrebbe fatto una visita a Silanus, in casa di un nobile, e poté osservare un'autentica pittura sul rame rappresentante la Vergine che allatta il bambino e che apparteneva sicuramente alla chiesa di Ottana, come si poteva rilevare dall'epigrafe in tergo della detta lamina, e di averla valutata in Ottana il pittore sardo Giovanni Battista Bodroni. La chiesa di Ottana sorse sulla rovina di un'antica basilica fondata dai Benedettini che si stabilirono in Ottana intorno all'850. Il periodo della costruzione era sconosciuto fino alla metà del secolo scorso, fino alla metà del Novecento, quando è stata rinvenuta una vecchia carta da cui si è potuto appunto risalire al tempo dell'edificazione della chiesa. Il tempio venne costruito in due periodi, in due tempi abbastanza vicini tra loro. C'era il pericolo di un cedimento del terreno, con conseguente probabile crollo della costruzione. Il fatto costrinse gli edificatori a mettere mano all'opera due volte. Del primo impianto, tra il 1140 e il 1150, sono la facciata, il fianco destro e la parte inferiore dell'abside. Del secondo impianto, della seconda parte della costruzione, a distanza di pochi anni, forse nel 1160, è la ricostruzione delle parti danneggiate e la costruzione della fiancata sinistra e del transetto con l'abside. San Nicola nell'arte. Nella parte meridionale del paese di Ottana, su un terrapieno poco elevato, sorge isolata la bellissima chiesa di San Nicola. Essa è l'antica cattedrale della disciolta diocesi di Ottana, una maschia ma pur sempre elegante costruzione romanica, tuttora aperta al culto, oggi con funzione di semplice parrocchia. La chiesa, nelle sue forme severe e arcigne, è l'espressione dell'aspro ambiente, ma questa severità è mitigata dalla sensibilità dei suoi artefici di ispirazione pisana. Per leggere meglio l'arte di questa costruzione medievale, vediamo appunto le sue parti. Iniziando dalla facciata. Nella facciata abbiamo tre ordini di arcate. Nel primo ordine vi sono tre arcate ampie, delle quali la centrale inquadra una porta architravata a fil di muro. Sono sagomati a forti rilievi e poggiano su pilastrini organicamente collegati con la struttura muraria. Nell'ordine superiore si ha un uguale numero di arcate, per cui riescono dalla stessa grandezza, di quelle del primo ordine, essendo però meno alte, quindi più tosse. L'arcata centrale di questo ordine, quindi del secondo ordine, inquadra una bifora, una finestra quindi a due luci, poggiante per mezzo di un pulvino, poggiante per mezzo di un pulvino su di un'esile colonnina. Nel frontone si svolgono le arcate ascendenti, e anche queste poggiano su pilastrini di differente lunghezza. Questi pochi cenni sulla conformazione artistica della facciata di San Nicola di Ottana dimostrano quanto siano e quali siano le analogie che vi sono tra questa facciata e quella della Santissima Trinità di Saccaggia, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti di questa rubrica da Radiorama Sound dedicata al Medioevo sardo e alle sue testimonianze. Nel primo ordine abbiamo lo stesso scomparto architettonico e gli stessi ornati con rombi degradanti nelle lunette, solo che nella chiesa di Saccaggia, invece di pilastrini a sezione rettangolare, si hanno esili colonnine. Al secondo ordine abbiamo cinque campi ornati, mentre sono tre in San Nicola, ma in ambedue i casi, sia a San Nicola sia a Saccaggia, l'arcata centrale inquadra una bifora. Nel frontone si ha lo stesso scomparto costruttivo, abbiamo differenze nei sostegni che nella chiesa di Saccaggia sono colonnine e sono invece pilastrini nella chiesa di San Nicola ad Ottana. Le analogie costruttive non sono né poche né lievi, ben diversi sono i motivi ornamentali e i criteri decorativi che cui si ispirarono i costruttori delle due chiese. In San Nicola il parametro trachitico e di un tono uniforme. Le sagome non staccano mai se non per gli oggetti. Le stesse forme romboiche, degradanti, che in Saccaggia assumono una vivacità per gli intarsi di trachite scura sul calcare bianco e per le ciotole iridescenti, in San Nicola non si avvertono se non per le furti rientranze. Né a movimentare e a vivacizzare la struttura valgono le poche ciotole sparse sul frontone. La tribuna. Un maggior slancio si riscontra nella facciata posteriore e a ciò contribuisce l'abside circolare alto e ben proporzionato. Sotto la cornice di coronamento dell'abside si svolgono gli archetti pensili romanici poggianti alternativamente su strette lesene e su mensoline. Gli stessi archetti ricorrono, secondo le due falde inclinate, nel frontone e nella sommità dei muri della cappella laterale. Sia l'abside sia le due cappelle laterali sono provviste di una monofora centrale, quindi di una finestra ad una luce, ad una sola luce. I muri laterali. Il muro laterale sinistro è diviso in sei comparti da strette lesene. Abbiamo tre monofore che però diffondono poca luce all'interno, in quanto molto strette. Sulla sommità si svolge la caratteristica cornice romana con i piccoli archetti pensili poggianti su mensoline. Nell'altro fianco abbiamo i ruderi della torre campanaria, che indubbiamente doveva elevarsi altissima da quanto si può desumere dallo spessore della muraglia. In questo fianco si nota una particolarità che dimostra ancora una volta quanto aborrissero da regole e da formule di gusti gli architetti medievali. Il campanile divideva questo fianco in due parti. Allora, in una di esse si svolge nella sommità la cornice di piccoli archetti poggianti su mensoline, nell'altra invece abbiamo uno scomparto decorativo di cinque arcate, come quelle delle facciate impostantesi su alti labili pilastrini. Questo motivo architettonico derivato da tradizioni bizantine rappresenta l'influenza locale delle costruzioni allo stile pisano e si svolge seriamente in detto muro. Dalla facciata al campanile, senza che compaia in alcun'altra parte dell'edificio. Non è possibile individuare il motivo appunto di questo fatto, di quest'ultimo aspetto. Adesso vediamo, descriviamo appunto il politico del 300, che abbiamo detto è l'unica opera artistica pittorica che è presente, che è stata conservata e che è rimasta all'interno della cattedrale di San Nicola di Ottana, mentre altri oggetti sacri, quindi pezzi d'arte, di arte molto antica, sono stati portati ad Alghero nel momento in cui la diocesi di Ottana è stata soppressa e la chiesa, appunto, ottanese è stata trasferita nominalmente a Sant'Antioco di Bisarcio, e invece come appunto sede effettiva e quindi come attività, diciamo, concreta ecclesiastica, la diocesi di Ottana è stata trasferita, in parte almeno, alla diocesi catalana di Alghero, della quale faranno parte per oltre 4 secoli le parrocchie della curatoria di Dore, Rotelli, Oniferi, Orani e Sarule, fino al 1938, quando passeranno alla diocesi di Nuoro. Quindi il politico sono delle tavole disegnate con più parti, con più reparti, diciamo. E il politico, che consta di tre parti in questo caso, con una cimasa, cioè una parte superiore, una cornice a cinque cuspidi, offre nel suo reparto centrale, entro edicole gotiche, le immagini di San Francesco d'Assisi e di San Nicola di Mira, entrambi in piedi e in figura intera. Il primo porta la tonaca e la corda del suo ordine, San Francesco d'Assisi, e tiene la croce sulla destra e il volume sulla sinistra. Il secondo, San Nicola di Mira, è rappresentato nella sua forma consueta: abbigliamento da vescovo, aspetto da vegliardo, severo, calvo nella fronte, due folte ciocche di capelli sulle tempie, la barba corta e piena. Regge un volume nella mano sinistra e posa la destra sul capo di un giovinetto che, ritto accanto a lui, gli porge il calice eucaristico. Queste figure di grandezza poco maggiore che metà del naturale costituiscono la parte meno interessante del politico di San Nicola di Ottana. L'esecuzione è abbastanza accurata, i contorni sono netti, i panneggiamenti vestono naturalmente senza senza stento. Ma debole il rilievo, scarsa la vigoria del colore, le fisionomie sono dure e poco attraenti. San Nicola guarda accigliato l'adolescente che gli porge il calice, che ha il corpo rachitico, dal volto preminente, rigonfio nella parte inferiore e con lineamenti marcatissimi e troppo virili, dalle spalle e dal collo tozzi, dalle spalle e dal collo tozzi. Una figura vuota e senza carattere, quella di San Francesco, dalla fronte larga, l'arco sopraccigliare quasi orizzontale è descritto da un segno tagliente. L'occhio orizzontale allungato, lo sguardo vitreo, l'orecchio molto grande, le labbra grosse e lumeggiate di bianco, il collo forte, la debolezza del chiaroscuro contribuisce all'espressione scialba e ottusa insieme. Questa figura richiama alquanto quella di San Domenico di Traini nel Museo Civico di Pisa, modellata con altrettanta precisione di contorni e con caratteristiche affinità nella costruzione dell'occhio, ma sai meglio disegnarti ed espressione più gratta. Con la mediocrità delle figure centrali di cui abbiamo detto, quelle che riprendono e che raffigurano San Francesco d'Assisi e San Nicola di Mira, fanno singolare il contrasto le storiette, gli esprimenti, gli episodi più salienti della vita dei due santi, che si svolgono negli scomparti laterali e del politico, appunto, del politico di San Nicola di Ottana. Ivi il colore, là ove ancora ben conservato, appare brillante e vivo, e le scene sono tutte tratteggiate con evidenza e naturalezza. Influenze fiorentine e senesi, con prevalenza di queste ultime, si dimostrano nello stile. Ogni sportello comprende 8 riquadri. Ogni sportello che è appunto ai lati del Polittico. A destra, rispetto a chi guarda, si svolge la vita di San Nicola, a sinistra quella di San Francesco d'Assisi. Ora parliamo brevemente proprio delle scene riguardanti la vita di San Francesco. Visione notturna di San Francesco: il santo giovinetto dorme placidamente con il volto appoggiato alla destra. Cristo appare in alto, ancora nell'impeto del volto, e si volge a lui con gesto raturio. Rinunzia di San Francesco alle cose terrene. A destra il santo ignudo è accolto dal vescovo Guido e coperto da questo con la propria pianeta. La pianeta è un abito sacro, appunto, molto ampio, che copre tutto il corpo del sacerdote, che il sacerdote usa durante le funzioni sacre. A sinistra il padre di San Francesco, in atto di lanciarsi contro di lui, è trattenuto dagli assistenti. La composizione è giottesca, ma mascettamente senese, e il tipo del santo dal volto e con la fronte tondeggiante, con il mento preminente ed aguzzo. Da notare nel fondo del riquadro il muricciolo, ciò che ricopre un terzo dell'altezza, analogo a quello che si riscontra di frequente nei fondi delle miniature bizantine dei secoli XI-XII. Apparizione di San Francesco ad Innocenzo III, al Papa Innocenzo III. Questi, vestito con gli abiti da pontefice, dorme e vede nel sogno il santo che sorregge con le spalle la basilica pericolante di San Giovanni in Laterano. Questo riquadro, con i due sottostanti, è gravemente danneggiato da un largo strappo della tela. L'approvazione della regola dei frati minori, qui ricorre nuovamente nel fondo il muricciolo bizantino, un'iscrizione in minuscoli caratteri gotici esprime il soggetto: Hic est confirmatio regule. San Francesco trasportato in aria sopra un cocchio fiammeggiante nella Quinta Asturia, San Francesco trasportato in aria sopra un cocchio fiammeggiante. Ma il cocchio è sparito, rimangono solo i cavalli che appaiono completamente rifatti. In basso è parzialmente contemplato il gruppo dei discepoli che contemplano il miracolo, gruppo trattato con spirito e varietà di atteggiamenti. Nella Sesta Asturia, San Francesco sull'Avernia, in atto di benedire gli uccelli, assistono due discepoli, l'uno appare attento racconto. L'altro atteggia il volto a meraviglia unica. Il paesaggio che ha in questo maggior quadro il maggior sviluppo è trattato come nell'arte senese primitiva, come nelle miniature alle quali si ispirò Duccio. Duccio che era un pittore italiano, era Duccio di Buoninsegna. Quindi è stato un pittore italiano tradizionalmente indicato come il primo maestro della scuola senese. Settima scena, San Francesco le stimmate, stigmatizzato, riquadro rovinato. Ottava scena, San Francesco muore assistito dal pontefice e dai discepoli. Nell'altra parte del Polittico c'è appunto il racconto per scene della vita di San Nicola. A partire dalla nascita di San Nicola, il neonato è rappresentato ritto in un bacile, nell'atto di rendere grazie a Dio del dono della vita. La madre e le donne assistenti al bagno fanno gesti di stupore. La scenetta familiare è piena di verità e di vita. In genere, queste piccole storie di San Nicola sono trattate con evidenza e brio maggiori rispetto a quelle con cui sono trattate appunto le scene della vita di San Francesco. Questo riquadro è completamente perduto, però, ma dalle tracce che restano si può arguire, si può capire che fosse qui espresso il popolare episodio dell'elemosina di San Nicola. Si intravedono ancora la figura del santo in età giovanile, con umile abbigliamento, che si approssima alla casa delle tre fanciulle e quella del padre di queste tre fanciulle che veglia sulla porta per sorprendere l'ignoto benefattore. Poi un'altra scena, San Nicola salva i tre giovani ingiustamente condannati a morte. I giovani sono rappresentati inginocchiati e con le mani legate al dorso. Il carnefice già vibra la spada che gli è trattenuta dal santo. San Nicola libera un giovinetto cristiano trattenuto in servizio presso gli infedeli. Il santo appare a destra, librato a volo, solleva per i capelli il giovinetto mentre assiste ad un suntuoso banchetto. Poi l'altra scena, San Nicola restituisce ai genitori il giovinetto rapito e a sinistra è ritratto il banchetto che i genitori del ragazzo offrono ai poveri il giorno festivo di San Nicola, proprio per ringraziarlo di aver salvato la vita al figlio, al proprio figlio. A destra i genitori inginocchiati ricevono il fanciullo dalle mani del santo. Il banchetto popolare, trattato con vivezza e con una punta di ironia, fa vivo contrasto col grave banchetto, della scena precedente. Dei banchettanti, alcuni sono attenti al miracolo, dei banchettanti, alcuni sono attenti al miracoloso ritorno, e uno di essi si volge a guardare dietro a sé, con un motto ben studiato, ma un altro, tutto incurante, fuorché del posto, continua ingordamente a bere. In complesso un quadro pieno di spirito. San Nicola risuscita i fanciulli, uccisi e tagliati a pezzi dall'oste. A sinistra i fanciulli nudi del salatoio e ringraziano il loro salvatore. La parte di destra, ove pare che sia rappresentato l'oste nell'atto di uccidere i fanciulli addormentati, è perduta. Nella scena settima, San Nicola salva dalla tempesta e guida in porto una nave pericolante. Il santo è assiso a poppa, un marinaio getta in mare il vaso pieno dell'olio diabolico. Morte di San Nicola nell'ottava scena. Quattro angeli scendono dal cielo ad accoglierne la salma. Ecco quindi, questo è il racconto, diciamo, la descrizione del Polittico che fa bella mostra nella chiesa medievale di San Nicola di Ottana, sede dell'antica diocesi, cattedrale dell'antica diocesi che ricordiamo fu soppressa all'inizio del XVI secolo con bolla papale di Giulio III e la cui sede fu trasferita come titolo a Sant'Antioco di Bisaccio, mentre l'attività ecclesiastica effettiva per una parte di quelle che erano le parrocchie della diocesi di Ottana, appunto, passarono ad Alghero. Quindi una chiesa romanico-pisana di grande intensità e bellezza, tuttora sede della parrocchia di Ottana, che è spesso oggetto e punto, diciamo, di visita, punto di approdo di tante culture dell'arte e della cultura in genere, e che quindi costituisce uno degli esempi di maggior pregio dell'arte medievale della Sardegna. Chiudiamo questa puntata della rubrica da Radiorama Sound di Tortolì, dedicata al Medioevo sardo e alle sue testimonianze. Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, a risentirci.